siamo oggi un'assemblea più numerosa del solito, perché ci sono tutti i cari e gli amici di Roberto Ferrari della Bolognina, che 2 anni fa il Signore ha chiamato a sé proprio in questi giorni, sarebbe venerdì propriamente l'anniversario. E poi però ci sono anche molti amici della Patrizia Stefani, perché oggi lei compirebbe 60 anni, quindi vanno a fare festa anche a lei. Dico compirebbe perché sono sempre un po' in imbarazzo, non so se dire che li compie o li compirebbe, perché se dico che li compie vuol dire che credo che la Patrizia sia nella risurrezione, questo ci credo. Però poi alcuni dicono che nella risurrezione non c'è più il tempo, quindi che significato può avere il compleanno, è difficile capire. Insomma, invece per noi ancora ce l'ha questo significato. Noi oggi vogliamo farle festa. Per di più la Patrizia mi porta a ricordare un fatto che oggi è veramente molto grande, che è l'incontro di Gesù con una donna. E quindi, anzi, non solo bisogna dire questo, ma che da oggi, da questa domenica, la Quaresima prende un po' un cammino molto più deciso verso la Pasqua, e lo prende proprio attraverso l'accompagnamento di 3 figure che da oggi cominciamo a incontrare nel Vangelo secondo Giovanni: oggi la Samaritana, domenica prossima il cieco e la domenica successiva Lazzaro di Betania. Allora, oggi ci accompagna la Samaritana, la donna, e quindi senz'altro l'incontro, il dialogo di Gesù con questa donna ci offre tanti motivi di riflessione e anche di pace, di speranza. Per questo, con umiltà e con verità, onestà interiore, presentiamo al Signore tutte le nostre colpe, i nostri errori, sapendo che Egli non aspetta altro che offrirci la sua misericordia, il suo perdono. Vi dicevo che il fatto di maggior rilievo che si presenta immediatamente alla nostra attenzione è proprio il fatto che Gesù oggi incontra una donna e c'è questo dialogo con lei. Non per nulla questo Vangelo si chiama normalmente il Vangelo della Samaritana, proprio per dire che la protagonista è sicuramente lei, insieme con Gesù naturalmente. Questo è messo anche in evidenza da un punto del Vangelo al quale normalmente si dà poco spazio nel commento, cioè quando arrivano i discepoli di Gesù, erano andati in città a fare la spesa, tornano, avevano lasciato Gesù solo lì al pozzo, tornano e lo trovano che è lì che parla con questa donna. E dice il Vangelo che i discepoli si stupirono che Gesù parlasse con una donna. Noi sappiamo che nel Vangelo nessuna parola è in più e quindi vorrà pur dire qualcosa. Forse vuol dire che questo stupore ci avverte che lì stava succedendo qualcosa di insolito, qualcosa di non scontato, di non normale. Gesù parla con una donna. E in più volevano anche fargli delle domande, ma non osarono fargli delle domande. E che cosa le dici? Che cosa vuoi da lei? Le domande piuttosto anche impertinenti che sorgono nel cuore dei discepoli. Perché le parli? Che cosa cerchi? Ecco, quindi queste domande, questo stupore, che cosa ci dicono? Ci dicono che non è un incontro banale, e che è un incontro anche che potrebbe generare dei sospetti in ordine a qualcosa di losco tra Gesù e questa donna, trovati lì da soli. D'altra parte, questo stupore ha un suo anticipo, perché quando Gesù chiede a questa donna dammi da bere, la donna pure, lei si stupisce e le dice ma come? Tu chiedi da bere a me che sono una donna samaritana. Due punti di stupore per lei, il fatto che fosse una donna e il fatto che era per di più una donna anche straniera, per di poi, poi sappiamo che i samaritani erano degli stranieri un po' speciali, cioè piuttosto antipatici, perché anche la pensavano diversamente con quelli della Giudea, proprio su questioni della fede, quindi erano un po' come degli eretici, per dire, erano della stessa fede ma proprio non uguale, anzi, per alcuni aspetti contrapposta, tanto che infatti questo viene fuori nel dialogo tra Gesù e la Samaritana, il luogo dove si deve adorare il Signore. Ecco, quindi stupore dei discepoli, stupore di lei, per questo rapporto che Gesù stringe con lei. Un'osservazione che per me è una domanda che io anche vorrei rimandare a voi, cioè io vorrei chiedervi, ma secondo voi questo incontro tra Gesù e la Samaritana lì al pozzo è stato un incontro casuale o un incontro preparato? Cosa direste voi? Cosa dice Elisabella? Preparato. E da cosa capisci che era preparato? No, io sono d'accordo con Isabella. Io credo che fosse preparato, lo si capisce, ho fatto leggere apposta al diacono fin dal versetto 1 del Vangelo, perché dice che il Vangelo comincia così, c'era una questione, insomma, Gesù ha capito che stava facendo qualcosa di indelicato nei confronti di Giovanni Battista e lui non voleva fare questa cosa, cioè capisce che cominciava a arrivare più gente da lui che da Giovanni Battista. E allora preferisce lasciare la Giudea, che era il posto dove c'era il battesimo, il posto del Giordano, così. E allora si sposta in su verso la Galilea. E a quel punto il Vangelo dice, quindi doveva passare per la Samaria. Ma in realtà non diceva così. Il Vangelo non dice così, non c'è quel quindi. Quell'infatti, non c'è una conseguenza, anzi c'è una versativa, dice che però Gesù doveva passare per la Samaria, perché non era scontato che un giudeo da Gerusalemme o dal Giordano, dal posto del battesimo, per andare in Galilea dovesse passare per la Samaria, poteva tirare dritto per la valle del Giordano e quindi evitare il passaggio per la Samaria. E invece l'Evangelista dice, ma doveva passare. Per la Samaria. E quel doveva è la parolina che il Vangelo usa per dire che Gesù deve fare la volontà di suo padre, ma non è una parola così casuale. Tutte le volte che Gesù avverte i discepoli lungo il cammino che bisogna andare a Gerusalemme, quello che normalmente viene tradotto bisogna che il figlio Roma, è quella stessa parolina che compare oggi, doveva passare per la Samaria, non doveva affatto passarci, invece doveva passarci. Non era obbligato a passarci, ma ha voluto lui, perché aveva inteso che questa fosse la volontà del Padre. E d'altra parte ci sono anche altri indizi sul fatto che non fosse un incontro casuale. Intanto il ricordo che era un pozzo piuttosto speciale, c'era una storia molto vecchia, era il pozzo di Giacobbe, uno dei pozzi che Giacobbe aveva scavato per suo figlio. E poi c'è un punto del dialogo con i discepoli, e questo proprio direi la prova schiacciante. I discepoli dicono mangia Gesù, e Gesù dice ma io ho un altro cibo. E loro sono un po' stupiti, il discorso va avanti, dice il mio cibo è fare la volontà del Padre mio, anzi dice portarla a compimento. Allora si capisce, no? Che tutto quello che sta succedendo fa parte di un piano ben stabilito, che Gesù sente come dovere di portare fino alla sua completa esecuzione. E l'incontro con la Samaritana fa parte di questo. Ecco, ma perché per me è una domanda importante, se fosse casuale l'incontro, perché se era casuale allora vabbè, tutte queste considerazioni non hanno importanza, poteva essere una donna, poteva essere un uomo, non conta. Invece no, Gesù vuole incontrare una donna di Samaria, quella donna di Samaria. Ecco, a questo punto, ma arrivo presto al dunque, perché tanto un Vangelo così grande, così lungo, che evidentemente non si può commentare tutto, quindi leggo solo questa cosa qua, appunto, il rapporto tra Gesù e questa donna. E, a questo punto devo fare però una premessa, per non suscitare un equivoco, che io quindi oggi voglio fare un discorso sulla donna, quindi di valorizzazione del ruolo della donna, se oggi se ne parla molto, ne parla anche il Papa, e quindi un discorso un po' filofemminista. Non credo, anche se poi in ultima analisi può andare anche in questa direzione il discorso, non è questo. Quindi anche gli uomini che ci sono qua, anche i maschi, non si devono sentire fuori dal discorso del Vangelo di oggi. Altre volte l'abbiamo detto. Cioè noi abbiamo, noi uomini, cioè creature umane, abbiamo due sessi, questo è abbastanza scontato. Chiaro. Ci sono maschi e ci sono femmine. È una cosa anche che appartiene ai nostri cromosomi, non è che noi possiamo decidere. Ecco, ci sono oggi delle teorie, si chiamano le teorie del gender, che diciamo il magistero ecclesiastico non vede con molta simpatia, che sostengono che le cose non stanno proprio così, che il fatto di essere maschi o essere femmine non è perlomeno solo un discorso precostituito, per cui c'è poco da fare, o uno è un maschio o una femmina, ma è un discorso anche della storia, e quindi uno è maschio per la storia che ha avuto, è femmina per la storia che ha avuto, la cultura, tutto quello che è successo nella sua vita. Quindi si può anche essere diversi da come si è nati. Questo è un po' il succo brutale, dico brutale perché naturalmente non rispetto tutti i debiti passaggi, i debiti tempi. Questa teoria del gender, cioè del genere, mi piace ricordare questo perché una delle ultime fatiche che ho chiesto alla nostra amica Patrizia è proprio quella di leggere, studiare e anche poi raccontarci un libro difficilissimo di Ivan Illich che si chiama appunto Il genere e il sesso. E lei poverina l'ha fatto con grande fatica però perché è davvero è una bella sudata. Allora, perché vi dico questa cosa? Perché in realtà c'è un fondo, come in tutte le teorie che possono anche avere i loro errori, c'è un fondo di verità, credo, in questa teoria del genere. Cioè è vero che la storia è importante, ed è importante anche per stabilire il genere. Quindi, tornando al discorso iniziale, noi tutti qui siamo divisi in due, maschi e femmine, ma questa è la nostra differenza sessuale. Però per quanto riguarda il genere, secondo la Bibbia, noi siamo tutti di un unico genere, ed è quello femminile. Il Papa, quando gli fanno delle domande se le donne possono diventare prete, qualche volta ho visto e mi ha stupito, ha risposto con una espressione banalissima. Ma voi tenete presente che la Chiesa è la Chiesa? E non è il Chieso, noi non siamo il Chieso, noi siamo la Chiesa, cioè il genere che tutti ci unisce davanti a Dio è il genere femminile. Qui tutti sono femmine come genere davanti a Dio. E in questo senso, allora stiamo andando verso la festa dell'Annunciazione, martedì è l'Annunciazione, si capirà meglio questa cosa qua. Dio si muove con l'umanità, si muove con la Chiesa in questo modo, rapportandosi come una donna. E, Sant'Agostino, che commenta il testo della Samaritana, dice, appena c'è la parola donna, lui dice, è certo, la Samaritana è figura della Chiesa. Non ha dubbi Sant'Agostino, senza aver letto le teorie del gender. Ecco, allora, il Vangelo di oggi parla del rapporto di Gesù con tutti noi. Ecco, questo voglio dire, quindi il discorso non riguarda il sesso femminile, riguarda il genere comune che ci accomuna tutti. Tutti davanti a Dio, per la storia, per il tipo di storia che Dio ha intrattenuto con l'umanità, ci collochiamo nel genere femminile. Siamo coloro che ricevono la visita di Dio e che Dio vuole incontrare in un incontro di amore nuziale. Questa è una cosa che si dice tante volte, però oggi forse ha un significato ancora più forte. Allora, giungo subito alla conclusione. Per me la parola in questa luce più importante del Vangelo che più mi ha colpito è questa. Quando la donna dice a Gesù: allora Signore, dammi da bere quest'acqua perché io non venga più a attingere questo pozzo, quest'acqua di vita eterna, così. E Gesù le risponde: va a chiamare tuo marito, poi vieni qui. Ecco, questa è la parola, perché se è vero che queste cose che Gesù dice alla Samaritana le dice a tutti noi, quindi le dice anche a me, io mi sono chiesto stamattina, prima di venire da voi, cosa vuol dire per me? Va a chiamare tuo marito, poi vieni qui da me. E io credo che voglio dire innanzitutto una cosa, che Gesù prende molto sul serio il matrimonio, molto più di quanto lo prenda io, per esempio, perché arriva al punto che se le cose incominciano a essere di una certa importanza, di una certa gravità nel tipo di discorso che lui intraprende con una persona, sente che bisogna chiamare anche l'altra metà di questa persona. No, Gesù avverte che non può più andare avanti nel dialogo con lei se non c'è anche suo marito. E quindi dà un grande rilievo al matrimonio. Cioè il fatto che nessuno può essere preso singolarmente, individualmente, ma deve essere preso dentro alla storia dei rapporti importanti, decisivi, nei quali Dio lo ha messo. Non credo che Gesù stia ponendo quindi in modo primario a questa donna il tema morale. Gesù sa che questa donna ha avuto un sacco di relazioni e quindi vuole inchiodarla sul fatto che è un'adultera o qualcosa del genere. Non credo che sia questo. Non le pone primariamente il problema morale. Ma le pone invece un problema molto più acuto. Tu non sei da sola. Tu sei in una relazione importante con qualcuno. E allora adesso bisogna che tu, questo qui, me lo chiami. È un richiamo di Gesù a tutta la storia della vita di questa donna. E quindi io l'ho sentito vero anche per me. Cioè, Gesù mi dice che nel mio rapporto con lui, se voglio andare, devo richiamare le mie relazioni fondamentali. Perché io non sono da solo. Ecco, basta così. Quando si arriva alla fine del dialogo, Gesù alla fine fa capire a questa donna che è una donna che è da sola e che quindi le manca quello che lui le aveva detto che doveva andare a chiamare. E quindi vuol dire che fa un appello a tutti noi in ordine a chi sia il punto di riferimento fondamentale della nostra vita. Ecco, a me piace oggi rimanere con questa sospensione. Va a chiamare tuo marito. E se io rispondo come la samaritana, che non ho marito? Perché, non tanto perché non sono sposato, ma perché so dentro di me che nessuno di noi, presi come genere femminile globale, ha in realtà un marito. E credo che Gesù voglia portarci qui, che il marito per forza è solo lui. Per quello dicevo all'inizio, il tema nuziale oggi non si può non toccarlo. E in questo senso questa domenica, ancora più della scorsa, in cui vi dicevo, la scorsa è un'anteprima della Pasqua, lo è ancora di più, perché a Pasqua cosa andiamo a fare? Cosa andiamo a celebrare? Che festa è? La festa di Pasqua. Ecco, Gesù in realtà è vero che seduce questa donna, seduce in modi straordinariamente sapienti, delicati, sui quali adesso per motivi di tempo non si può entrare, ma la seduce. E quindi io capisco che avevano ragione i discepoli essere stupiti, essere anche un po' scandalizzati. È proprio così. E noi, con tutta la ricchezza delle relazioni nei quali siamo, chi è giovane, chi è vecchio, chi è sano, chi è malato, chi è peccatore, chi lo è un po' meno, chi è sposato, chi è monaco, chi è single, chi è piccolo, chi è già vecchio, chi è vedova, insomma, ce ne sono tante di condizioni che dicono le nostre relazioni, ma alla fine siamo come questa donna di Samaria. E quindi questa domanda che Gesù ci fa, va a chiamare tuo marito, e la proposta che Gesù fa a lei, di un'adorazione a Dio in spirito verità, credo che debba essere posta, ognuno di noi se la debba porre.